che può essere una pila, può essere un equilibrio, quello che volete. Quindi Kant fa avere una buona probabilità di trovarli, le proprietà collegative sicuramente le trovate. Allora, cosa sono le proprietà collegative? Cosa sono le proprietà collegative? Proprietà collegative sono delle proprietà delle soluzioni che dipendono esclusivamente dal numero di particelle presenti in soluzione. Quindi, quando si parla di proprietà collegative, la definizione è: sono quelle proprietà delle soluzioni che dipendono esclusivamente dal numero di particelle presenti in soluzione e non dal tipo di particella. Cioè, se io ho una soluzione che ha 1000 particelle per ml di zucchero, si comporterà dal punto di vista delle proprietà collegative esattamente come una soluzione che ha 1000 particelle di sale in soluzione. Quindi si comportano esattamente allo stesso modo. Perché? Perché appunto stiamo parlando di proprietà che dipendono esclusivamente dal numero di particelle e non dalla specie chimica contenuta in soluzione. Sono quattro le proprietà collegative che dovete sapere. Temperatura di congelamento, temperatura di ebollizione, pressione osmotica e tensione di vapore. Temperatura di congelamento, temperatura di ebollizione, pressione osmotica e tensione o pressione di vapore. Tensione o pressione di vapore è esattamente la stessa cosa. Su dei libri troverete una o l'altra, su dei libri troverete tutte e due, nessuno, io ci ho perso una settimana per capire che era la stessa cosa quando ero giovane, ma vabbè. Sono esattamente la stessa cosa. Allora, cominciamo a guardarle una per una. Cominciamo con la temperatura di congelamento. Che cos'è la temperatura di congelamento? È la temperatura alla quale quella specie chimica passa dallo stato liquido allo stato solido e viceversa. Ok? È quella temperatura attraverso la quale, alla quale una specie chimica passa dallo stato liquido allo stato solido e viceversa. Allora, la proprietà collegativa che ci interessa dice che, adesso la scrivo poi la spieghiamo, il delta T crioscopico, poi vedremo che cos'è, è uguale a una costante crioscopica caratteristica del solvente per la molalità della soluzione. Ok? Molalità, ricordate che è il numero di moli su chilogrammo di solvente. Ok? Molalità è il numero di moli su chilogrammo di solvente, su chilogrammo, non su mille, su grammo, su chilogrammo di solvente. Allora, che cos'è la temperatura crioscopica? Allora, l'acqua,
cosa su chilogrammo?
La temperatura di congelamento dell'acqua è 0 gradi centigradi.
È la molalità.
La temperatura di congelamento di una soluzione acquosa potrà essere meno 2 gradi centigradi. Delta T crioscopico è uguale a 2, è un numero, ok, secco. Delta T crioscopico, altre parole, che è uguale alla temperatura di congelamento
soluzione
del solvente meno la temperatura di congelamento della soluzione. Ok? 0 meno meno 2 è uguale a 2. Quindi, questo è il delta T crioscopico. Quindi se io vi dico che il delta T crioscopico di quella soluzione è 5, significa che congela a meno 5, se è una soluzione acquosa chiaramente. Ok? Se io dico che il canticchio scopico è 10, significa che congela a meno 10. Parlo sempre di soluzioni acquose, che in cui la temperatura di congelamento del solvente è 0 gradi. Vedete che potete utilizzare differentemente sia la scala di gradi centigradi che i Kelvin, non cambia assolutamente niente, il valore del delta T croscopico rimane lo stesso, perché qui sarebbe 273 meno 271, quindi viene sempre 2, ok, se usate la scala Kelvin, non cambia assolutamente niente. Un errore, e io questo vi anticipo gli errori che fate in modo che possiate passare questo esame subito, a febbraio tutti quanti. L'errore che fate spesso agli esami, ragazzi, allo scritto, è di confondere il delta T crioscopico con la temperatura di congelamento. Il delta T crioscopico non è la temperatura di congelamento. È la differenza tra temperatura di congelamento del solvente meno temperatura di congelamento della soluzione. Ok? Un errore che fate sempre all'esame, quando fate lo scritto, vedete, delta T che scopo 2, questo congela 2 gradi. No, congela meno 2, se parliamo di soluzione acquosa. Ok? Quindi segnate, state attenti, perché questo errore è l'errore più comune che fate. Fate due errori, tre errori essenzialmente quando risolvete questo esercizio. Il primo, quello che confondete il delta T crioscopico con la temperatura di congelamento. Il secondo, che confondete molarità con molarità. E poi il terzo, che è il binomio di Van 't Hoff, che vedremo più avanti. Ok? Quindi, questa è l'enunciazione della legge. Che vi dice, ragazzi, in parole povere, più la soluzione è concentrata, più concentrerà a basse temperature. Ok? Se il delta T crioscopico è 5, congela a meno 5, parliamo di una soluzione acquosa, in cui il solvente congela a 0 gradi. Se appunto il delta T crioscopico e la polarità è 1, congelerà, che ne so, meno 5, dipende dal K crioscopico. Se la polarità è 10, congelerà a meno 50. Ok? Quindi vedete che più la soluzione è concentrata, più congela a basse temperature. Più il delta T crioscopico è alto, più la temperatura di congelamento è bassa. Chiaro, ragazzi, questa cosa? Facciamo degli esempi pratici, perché quello che ci interessa è poi vedere come queste cose ci influenzano nella vita quotidiana.
Più diminuisce la temperatura di congelamento.
Parlo sempre con i massimi, quindi
aumenta,
detta, vai con l'uncinetto, sì. Portate il uncinetto. L'anticongelante, ragazzi. Ragazzi, l'anticongelante. Il liquido di raffreddamento della macchina, che è un anticongelante, svolge due funzioni e poi vedremo più avanti perché lo capiremo. L'anticongelante che cos'è? È acqua che contiene una sostanza che abbiamo visto l'altra volta, che è il polietilene glicol, il PEG. Questo è quello che è contenuto nell'anticongelante. Abbiamo visto che è una sostanza, il PEG, che contiene tantissimi gruppi OH, quindi è una sostanza che si scioglie tantissimo e molto bene nell'acqua, ok? Perché si formano legami idrofilici, legami idrogeno, legami dipolare tra le molecole di PEG e le molecole d'acqua. Quindi si scioglie tantissimo, quindi noi possiamo fare soluzioni molto concentrate di PEG. Tra l'altro è una molecola molto molto inerte, ok, molto molto inerte, che ha come svantaggio, lo accennavo l'altra volta, che è dolciastra, quindi ai bambini piace, e che purtroppo una volta ingerita distrugge praticamente il parenchima epatico, per cui il bambino va incontro a una epatite fulminante, per trattare la quale si può fare ben poco, non è banale l'avvenimento da pecca, insomma è una cosa che è abbastanza comune. Quindi che succede? Che io nell'acqua metto questo PEG, okay, e formo una soluzione. Che ne so, faccio una soluzione 5 molare di PEG. Anzi, vedete che pure io faccio 5 molare. posso fare anche 5 molari, come devo calcolare dove la molarità, insomma, però faccio la soluzione 5 molari di pecche, significa che qui ci metto 5, la costante che scopre dell'acqua, non me la ricordo, dovrebbe essere 1,86 credo, eh? 1,86 questo, eh? Questa dovete saperla, costante che scopre dell'acqua dovete saperla, eh? Sono due numeri, quando fai gli apprezzini non lo diciamo gli esercizi, però insomma ricordatelo, sì. La temperatura di congelamento di questa soluzione 5 molare di Becker sarà circa 8, delta T, scusate, delta T chioscopico circa 8, non so quant'è 1,86 per 5, quindi significa che la soluzione congelerà almeno 8 gradi centigradi. Ok? Quindi significa, ragazzi, che se voi andate in montagna e la notte la temperatura scende a meno 7 gradi centigradi, se avete questa soluzione nel radiatore, questa soluzione non congelerà. E quindi che succede se non congela? Voi sapete che il problema grosso, voi non ricordate perché siete piccoli, ma quando ero piccolo io era normale d'inverno vedere le macchine che perdevano praticamente acqua. Perché? Perché durante la notte congelava, l'acqua si espandeva all'interno del radiatore del circuito di raffreddamento, spaccava il radiatore, spaccava qualche tubo, per cui uno andava in giro tranquillamente, perdeva acqua, non funzionava più il sistema di raffreddamento e la macchina dopo un po' fondeva. Era assolutamente un classico. Sono vecchio, non è che stiamo parlando dell'Ottocento, stiamo parlando degli anni 70, 60-70. Negli anni 60-70 sta legge si sapeva, però nessuno aveva pensato a applicarla nei radiatori delle macchine. Quindi fu la Fiat, questo l'ha riconosciuto, la prima che invece di utilizzare acqua, non so utilizzare questa soluzione che può fare il di pecche e acqua,
si fa la soluzione del tempo,
che congelando a temperature molto basse evitava che durante la notte ovviamente il liquido potesse congelarsi e spaccasse i tubi del radiatore, i tubi del circuito di raffreddamento. Ragazzi, ovviamente più andate a temperature basse, più se volete evitare che si congela dovete utilizzare soluzioni concentrate. Okay? Più la soluzione è concentrata, più congelerà le temperature basse. E questo lo sapete, quando prendete il paracuo o gli anticongelanti concentrati c'è scritto sopra, se andate a meno 20 dovete mettere un litro ogni 3 litri, se andate a meno 40 dovete mettere 2 litri ogni 3 litri e così via. Proprio secondo questa legge. Una legge, ripeto, abbastanza stupida. Vi faccio un altro esempio molto banale che vedrete, vediamo tutti i giorni. Perché si butta il sale sulle strade ghiacciate? Se voi buttate il sale, ok, su quel liquido, quella brina che teoricamente dovrebbe gelare a 0 gradi, in realtà non c'è più brina ma c'è una soluzione di acqua e sale. Più il sale è concentrato, più la temperatura di congelamento si abbassa, ok? E quindi questo evita che si formi ghiaccio sulle strade. Quindi è una cosa banalissima che però utilizziamo normalmente. Se voi andate adesso sulla Roma Lagra, già vedete che ogni 100 metri stanno i sacchi di sale appoggiati sui guardarei. Ok? Proprio per questo, buttare sale significa formare una soluzione su quell'acqua di inquinamento che la mattina condensa sulla superficie dell'asfalto. Si forma una soluzione che è molto concentrata perché c'è poca acqua e tanto sale, per cui questo significa che quella acqua non gela, non forma quello strato di ghiaccio che è devastante appunto per le macchine. Quindi vedete, una legge stupida, però ha delle ricadute pratiche assolutamente importanti, e la cosa che io trovo assolutamente incredibile è che, ripeto, fino a metà degli anni 70, nonostante questa legge fosse conosciuta dall'Ottocento, nessuno aveva pensato a metterla in pratica nel liquido di congelamento delle macchine. Tutto quello che dovete sapere di questa legge appunto è questo. Quando se vi viene chiesto l'esame, vengono chieste le proprietà negative, appunto il cappello è quello lì, proprietà che sono dipendenti solo dal numero di particelle, cominciate a parlare la prima, è appunto questa qua, Perché io scopo, voglio spiegare che questa è una costante che trovate sui libri, questa è la molarità, cioè il numero di moli per chilogrammo di solvente, questo è un valore che si ricava facendo questa differenza e poi appunto da quello si può ricavare la temperatura di congelamento. Ok? Ovviamente ragazzi, questa equazione ricordatevela, cioè delta T chiloscopico uguale a T congelamento solvente meno T congelamento soluzione, ricordatevela, perché se io vi dico che la soluzione di etanolo, ragazzi, se l'esercizio vi dice che la soluzione di etanolo ha un delta T di, che ne so, di 10, ok? E la temperatura di congelamento del solvente è meno 5, se dovete, meno 5 gradi centigradi, se dovete calcolare il tempo di congelamento della soluzione, lo calcolate utilizzando, andando a sostituire all'interno di questa formula. Ok, questa è la formula che vi permette di salire conoscendo due dei parametri al terzo. Ok, per l'acqua questo è 0, se vi dico che delta T è uguale a 5, cioè la temperatura di congelamento sarà uguale a meno 5. Ok? Quindi quella formula ricordatela perché la possiamo utilizzare. Quindi prima delle proprietà collegative, delta T chiloscopico e temperatura di congelamento di una soluzione. Volevo farvi vedere una cosa, poi la vedremo tutta insieme. Questo è il diagramma di stato dell'acqua. Come si... Andiamo, noi siamo finalizzati, siamo focalizzati su questo ramo qui adesso. Abbiamo parlato di congelamento. Ricordatevi, solido, liquido e gassoso. Questa è il diagramma di stato dell'acqua. Analizziamo questa dell'acqua pura, ok? Di una soluzione, come cambia questa curva? Se l'acqua pura, siamo un'atmosfera, se l'acqua pura congela un grado, l'acqua di una soluzione, che ne so, 1 molare di glucosio, dove congelerà? Qua. Se rivedete questo esperimento a varie pressioni, vedete che questa curva si sposta tutta verso sinistra. Ok? Acqua pura, soluzione. Acqua pura, soluzione. Più la soluzione è concentrata, più questa curva si sposterà verso sinistra. Ok? Quello che abbiamo detto lo vediamo in pratica. Detta questo sulla temperatura di congelamento, e quindi possiamo scriverla bene, ok? Passiamo alla seconda, che è la temperatura di ebollizione. Temperatura di ebollizione. Anche in questo caso, ragazzi, la legge è molto semplice e molto simile all'altra. Parliamo di delta T ebullioscopico, poi vediamo che cos'è, che è uguale alla una costante ebullioscopica che è diversa per quel solvente dalla costante crioscopica, cioè per l'acqua bra, la costante ebullioscopica è una costante crioscopica, per la molarità sempre della soluzione. Allora, che cos'è il delta T e buio scopico? Scusa, il delta T e buio scopico è uguale alla temperatura di ebollizione della soluzione meno la temperatura di ebollizione del solvente puro. È diverso, tra l'altro, è il contrario, eh? In altre parole, se il mio solvente bolle a 100 gradi l'acqua e la mia soluzione bolle a 104, questo significa che delta T, il buio scopico, è uguale a 4. Anche qui l'errore che fate sempre agli esercizi, vi dico delta T buio scopico è 4, voi mettete che l'acqua bolle, la soluzione bolle a 4 gradi. No, se è acqua bolle, se la soluzione acquosa bolle a 104. Ok? Quindi è abbastanza semplice, ricordatevi questo. In questo caso, vedete che formalmente è identica, l'unica cosa che cambia è che invece di essere crioscopico parliamo di crioscopico, identica alla precedente. Invece di K crioscopico parliamo di K crioscopico.
Ok. Dopo che bolle. E non prima. Perché se non ti bolle dopo.
Però,
quello sì, però aspetto per il bollo.
Dal punto di vista pratico, ragazzi, dal punto di vista pratico, il nostro liquido anticongelante, che congelava a meno 8, meno 10 gradi, bollirà anche a una temperatura superiore ai 100 gradi.
Allora,
e questo vi spiega perché viene utilizzato, cioè è un liquido che si chiama liquido di raffreddamento. Un liquido di raffreddamento per funzionare come liquido di raffreddamento deve essere liquido. Quello che significa che per raffreddare l'acqua che io mettevo nel radiatore non doveva superare la temperatura di 100 gradi, perché se non diventava vapore non raffreddava più niente. Perché il vapore ha una proprietà estrattiva di calore molto più bassa rispetto all'acqua. Per cui dovevo mantenere questo liquido allo stato liquido. Questo significava che i motori non potevano superare la temperatura del 90-95 gradi centigradi, poi l'acqua del liquido cominciava a bollire e quindi non affettava più niente. È stato utilizzato questo trucco dell'anticongelante che da una parte impediva che quel liquido congelasse se faceva freddo, dall'altra un liquido che bolle a 120-130 gradi, quindi continua a funzionare anche a temperatura al di sopra dei 100 gradi e continua a raffreddare il motore anche quando questo arriva a temperatura di 110-120 gradi. Tenete presente che più un motore lavora caldo, più è efficiente, però più di tanto non si può andare perché appunto bisogna utilizzare un adeguato liquido di raffreddamento. In questo caso appunto l'anticongelante che noi abbiamo messo, nel radiatore fa sì che quell'acqua, quella soluzione bolla a 120-130 gradi, per cui raffredda fino a quelle temperature, cioè rimane allo stato liquido quindi fino a quelle temperature e continua a raffreddare. Facciamo adesso, lasciamo stare i pazienti, parliamo un attimo di un minuccio, ma dico una cosa che so già la risposta sarà silenzio frustrante. Quanti di voi hanno fatto mai la marmellata? Dove mi do? Un maschio. Poi e te parliamo. Lascia passare. Allora, se avete fatto la marmellata, ragazzi, chi ha fatto la marmellata sa benissimo, ragazzi, che se gli casca uno schizzo di marmellata che sta bollendo sulla mano, il dolore è assolutamente insopportabile. Il dolore è elevatissimo. Perché? Perché è più calda, e perché è più calda la marmellata che bolle rispetto all'acqua che bolle? È una soluzione di acqua e zucchero. Per cui la marmellata quando bolle non bolle a 100 gradi, bolle a 120-130 gradi in funzione della concentrazione di zucchero che ci avete messo. E quando vi casca lo schizzo sulla mano, arriva lo schizzo non di acqua, di una cosa densa, che sta a 120 gradi. per cui fa un male assolutamente devastante, tipo dei buchi sulla pelle. Ok, esattamente questa stupida legge. Esattamente questa stupida legge.
Guarda che non è caldo, ho messo tutta la mano nell'olio.
Ultima cosa, ragazzi.
No, ma cosa l'ha fatto? Adesso
ma nell'olio bollente.
Ultima cosa.
Quello che usava per friggere, quello.
E poi veniamo perché siete cosi.
No, ah, guarda che...
Ragazzi,
io non lo farei.
Parliamo di temperatura di ebollizione, quindi è questa la curva che andiamo a cercare, da liquido a gassoso. Ok, come si sposta questa curva? A destra. Più è concentrata la soluzione, più questa curva si sposterà verso destra. Ok? Punto primo si sposta, questo si sposta in maniera diversa, ma non ci interessa. Sono queste due. Vedete che le due curve, cioè praticamente si allarga, la stessa soluzione, l'anticongelante, congelava più basso, bollirà la temperatura molto più alta. Io direi che la chiamiamo qui, se no...